Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se due gemelli fossero separati appena dopo la nascita ed uno viene dato in adozione ad una famiglia nel Veneto e l'altro viene dato in una famiglia nella Sicilia, crescendo, con quale accento parlerebbero? Quale accento avrebbe quello cresciuto a Rovigo? E quale accento avrebbe quello cresciuto a Catania? Pur essendo fratelli, gemelli, ognuno avrebbe l'accento della famiglia con cui è cresciuto, ma proprio forte forte. Perché questo? Perché quasi sempre i bambini parlano con lo stesso accento dei loro genitori? E poi se capita che vivono dove ci sono amici che hanno un altro accento, imparano anche quello? Lo fanno perché di natura noi esseri umani imitiamo coloro che ci stanno vicini. Imitiamo gli altri molto più di quanto ci rendiamo conto. È facile vedere questo nei bambini, che palesemente imparano quasi tutto imitando quello che vedono e osservano nelle persone intorno a loro. Noi vediamo molto facilmente le caratteristiche dei genitori nei loro figli. Non solo un figlio assomiglia i suoi genitori di viso, assomiglia ai suoi genitori del modo di parlare, modo di pensare, modo di agire, modo in bene e in male. Man mano che un figlio cresce, comincia a poi imitare gli altri bambini. È una grande e brutta sorpresa per tanti genitori contestare quante cose negative i loro figli imparano quando iniziano l'asilo e la scuola, imitando altri bambini. E sembra, e credo proprio per motivi spirituali che sia, sembra che più delle volte imitano le cose brutte più costo che le cose buone. Quando si arriva poi all'età delle medie e superiori, c'è un forte desiderio di imitare gli altri. Per tanti ragazzi e ragazze, non poter essere come gli altri è visto quasi come un tormento. Ma anche come adulti abbiamo una forte tendenza di imitare gli altri, anche se in modo più subdolo. Vediamo questo facilmente in cose esterne, come la moda e come si portano i capelli. Basta guardare le foto in qualche vecchia rivista che ha 10 o 20 o 30 o 40 anni o vedere qualche vecchio film e si vede chiaramente in quale periodo sono state scattate le foto, perché la società stabilisce certi parametri di bellezza e di moda che si cambiano anno per anno, periodo per periodo, e tu vedi, ma guarda quello, se uno capisce queste cose, può individuare abbastanza precisamente in quale periodo è stato scattato quella foto. Però, si imitano gli altri in cose molto più importanti che solo la moda e i capelli. Tanti genitori prendono tante decisioni importanti imitando la maggioranza dei genitori nella società. Mille esempi. A che età si lascia un figlio andare in giro da solo? A che età si permette un ragazzo di stare solo con un ragazzo? A che età si lascia un figlio avere quello che oggi avremo come il cellulare? Molto spesso i genitori decidono non valutando biblicamente la cosa in base ai principi biblici, ma vedendo quello che più o meno fanno gli altri. In base a quello, ma sì, ma quello un po' sembra un po' giovane per me, aspettiamo un altro anno. Imitando quello che è l'andazzo. Abbiamo menzionato una settimana fa, mi pare, parlando con i genitori, per che cosa serve l'estate la vacanza estiva per i figli. E di solito cosa si fa? Si imita gli altri. Ah, ma serve per un po' rilassarsi, divertirsi, questa mentalità da dove vieni, a prescindere che sia giusto o sbagliato. Non vieni da una valutazione biblica, vieni da imitare la mentalità comune. Allora, un marito, quanto dovrebbe aiutare in casa? Di solito marito ha un metro in base a quello che ha visto, quello che fanno i suoi compagni, i suoi amici, quello che ha fatto suo padre. Se si tratta del modo che una moglie vive la sottomissione al marito, spesso imita quello che ha visto in altre mogli. Tante volte una chiesa decide che svolgerà il ministero in un certo modo, avrà un certo modo di fare il culto, un certo modo di adorare, un certo modo di fare la musica, un certo modo di fare tutto, in base a quello che hanno visto altrove. Non sempre valutando la cosa, ma spesso imitando quello che fanno gli altri. Imitare fa parte della vita. Ho letto una storia vera di un missionario che è andato in un posto, in un tribù di pagani che non avevano mai sentito il Vangelo, e Dio ha benedetto e man mano ha salvato le persone di Dio, si è formata una chiesa, e un giorno dopo parecchi anni stavano pregando in chiesa, ormai c'era una chiesa, e questo qui per la prima volta in tutti questi anni, non so perché, ha aperto gli occhi durante la preghiera e ha visto uno dei credenti della chiesa della zona che aveva il piede sul siedi, mano sul ginocchio, braccio così piegato, con la mano in testa, pregando con la mano alzata così. E poi ha tenuto aperto gli occhi, ha finito a pregare quello, ha iniziato a pregare un altro, e lui ha messo su il ginocchio, ha messo la mano così. E questo qui è la prima volta che avevo visto questo, che di solito teneva gli occhi chiusi, e si è reso conto, io prego così. E loro negli anni, mentre io pregavo, guardavano, e hanno imparato, così si prega. Ora tutti, anche a casa, mettevano il ginocchio su e pregavano così. È una storia vera. Tenete in mente che imitare fa parte della vita. Siamo fatti per imitare. Come credenti dovremmo chiederci, ma è giusto secondo la Bibbia, secondo Dio, imitare gli altri? La Bibbia non dice che imitare è sbagliato. La Bibbia ci comanda di imitare e ci comanda di non imitare. La Bibbia ci comanda di imitare il bene e di non imitare il male. Allora, probabilmente conosciamo tutti brani in cui Dio ci comanda, ci esorta a non imitare il male. Ci sono tantissimi. Forse uno dei brani più chiari a riguardo è 1 Corinzi 15:33, che conosciamo bene, che dice che se una persona ha una brutta compagnia, imiterà quella compagnia. Lo dice in un altro modo, ma è quello che sta dicendo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, perché chi ha una cattiva compagnia imiterà quella compagnia e corromperà i suoi buoni costumi, che non aveva quel comportamento prima. Questo versetto è fondato sulla verità che noi imitiamo quello che ci circonda. Imitiamo quello che è la nostra compagnia. Se scegliamo o abbiamo una compagnia cattiva, prima o poi imiteremo i suoi cattivi costumi. È un principio. Ed è stoltezza credere che non succederà a noi. Ecco perché volta dopo volta nell'Antico Testamento, ma volta dopo volta, Dio comanda al suo popolo di non avere una brutta compagnia, ovvero di non fare legami con i non credenti intorno. Io vi leggo un esempio di questo, ma l'Antico Testamento ne è pieno. Esodo 34. Non fare alcuna alleanza con gli abitanti del paese, perché quando essi si prostituiscono ai loro dei e offrono sacrifici ai loro dei, quando qualcuno di essi ti inviti e tu mangi dei loro sacrifici e prendere le loro figlie per i tuoi figli e le loro figlie si prostituiscono ai loro dei e inducono i tuoi figli a prostituirsi ai loro dei. Il messaggio è chiaro e lo vediamo spesso. Se i giudei dovessero stabilire una stretta compagnia con i pagani intorno a loro, sarebbe certo che sarebbero influenzati imitando quella brutta compagnia. E infatti è successo proprio così. Israele non ha ubbidito, ha accettato di avere stretto contatto e perciò ha imitato e ha cominciato ad adorare idoli. In 2 Corinzi 6, Dio ci comanda in modo categorico di non avere stretti legami con i non credenti. Si descrive questo qui come di non mettervi sotto un giogo. Vi leggo: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso. Perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial, nome per Satana? O quale parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio di Dio vivente. Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro, e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò. E sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Punto chiaro. Evitate giochi, stretti legami con non credenti, perché se no, tu comincerai ad imitare loro. Questo è il comandamento, questo è il punto in tutta la Bibbia. Quindi dobbiamo evitare di imitare il male. Non bisogna imitare il male, ma con la stessa forza che la Bibbia ci insegna a non imitare il male, ci insegna ad imitare il bene. Per esempio, guardando insieme Filippesi 3, dal 17, è un brano che ci aiuta a capire che la volontà di noi è di imitare il bene e non il male. Guardate, Filippesi 3, leggo da 17 fino a 4:1. Nel versetto 17 parla di chi dovremo imitare. 18-19 parla di chi non dovremo imitare. Poi lui fa altri commenti e conclude che imitando i giusti e non i sbagliati è il modo di essere stabili come i credenti. Allora, versetto 17, Filippesi 4. Siate miei imitatori. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate, osservate, quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Perché Paolo non viveva con loro. E lui diceva, io ero con voi, ma ci sono quelli che camminano come noi, che ci sono tuttora. E poi lui parla di chi non imitare, 18, perché molti camminano da nemici della croce, ve l'ho detto spesso, ve lo dico ora anche piangendo, la fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre, e la loro gloria è ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'anima alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Perciò, fratelli miei carissimi e desideratissimi, alla grazia corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore. O diletti, in quale maniera? Versetto 17. Imitando Paolo e quelli che camminavano come lui. Il modo di essere saldo nel tuo cammino è di imitare coloro che camminano bene. Questo è il punto qui. Per poter imitare qualcuno, bisogna imitare. Ma per poter imitare, dovete prima di tutto osservare per riconoscere come uno vive, come si comporta, come agisce, come parla, come ragiona. Perché non puoi imitare quello che non riconosci. Che differenza c'è fra il modo che uno ragiona in una data situazione e un altro ragiona? Allora, se quell'altro è maturo e questo ha bisogno di crescere, quello giovane nella fede, quello più maturo, ha bisogno di osservare, ascoltare, domandare. Ma quando succede cosa? Oh, fai così? Ma certo. Perché se non capisce quello che fa, non può imitare. Richiede un vero impegno. E non si tratta solo di ascoltare insegnamento. Infatti, in 1 Timoteo 4, Paolo esorta Timoteo come vivere per essere un esempio da imitare. E notate quello che dice, e non riguarda solo il suo insegnamento. Paolo scrive, nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai fedeli, in che cosa? Nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede e nella castità. Tu, Timoteo, diventi esempio che loro possono imitare in tutti questi campi della vita. Allora, visto che Timoteo doveva essere un esempio in quei campi, vuol dire che i credenti dovevano imitarlo in tutti quei campi. Imitare quelli più maturi è un ingrediente fondamentale nella maturazione, nella crescita di un vero credente. Come è la lettura, come è la preghiera, come è servire. In Filippesi 3:17 abbiamo letto, siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. E la parola considerare è una parola che viene tradotta in vari posti come stare attento, tenere di occhio, osservare attentamente, avere lo sguardo intento alle cose che non si vedono, badare bene a queste cose. Questa parola, qui tradotto considerate, viene tradotto così in vari altri brani. Allora il suo senso va molto oltre a semplicemente guardare. Vuol dire osservare pensando a quello che fa. Ah, così fa, così reagisce, così quando suo marito dice quello, così fa, e così organizza, e così parla, e così risponde ai suoi genitori, e così tratta sua moglie. Vuol dire pensare attentamente e osservare. Ascoltate quello che Dio ci comanda in Salmo 37:37. Sta attento all'uomo integro e osserva l'uomo retto, perché il futuro di tal uomo sarà pace. Osserva, stai attento ad osservare quel tipo di uomo, perché lui sarà benedetto. Allora, non è scritto qui, ma qual è la chiara implicazione? Perché devi osservarlo? Perché? Per imitarlo. Cioè, Dio dice, lui avrà un futuro benedetto di pace. Vuoi tu quello? Ma certo, allora osservalo bene, così saprai come camminare. Dio vuole, ci comanda di osservare attentamente coloro che camminano bene nella via del Signore, affinché possiamo sapere meglio come camminare bene imitando loro. Quindi, per poter imitare le persone giuste, dobbiamo osservare attentamente le loro vite, e questo richiede un impegno. Non viene per caso. Vuol dire impegnarci a osservare, impegnarsi a domandare, impegnarci a prendere tempo con loro, impegnarci a cercare loro come la nostra compagnia. Ci sono vari altri brani che parlano dell'importanza di imitare le persone giuste. In Filippesi 4:9 Paolo comanda ai credenti ancora di imitarlo. Vi leggo, quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele. e il Dio della pace sarà con voi. Quando voi mi imitate, il Dio della pace sarà con voi. Non solo seguire l'insegnamento di Paolo, che è compreso, ma imitare la vita di Paolo, quello che avete visto in me. A questo punto dobbiamo seguire quelli che ci insegnano, se camminano in base all'insegnamento. Allora io voglio chiedervi una cosa, voi genitori, chi insegna i vostri figli più di tutti gli altri? Perché c'è, certamente c'è quello che vengono insegnati a livello accademico, ma della vita, dei valori, dei modi di pensare, modi di agire e reagire, chi è che insegna i vostri figli più di tutti gli altri? E la risposta è molto palese: voi. Allora, voi genitori, vi faccio una domanda: potete veramente dire ai vostri figli di imitare non solo quello che dite a loro, ma il vostro esempio che vivete davanti a loro? Vivete quello che insegnate? Siete un esempio chiaro di come dovrebbero loro essere e diventare? Prego che sarà sempre così in casa di ciascuno di voi. Passando ad altri versetti che parlano di imitare le persone giuste, visto che Paolo non poteva essere ovunque, è un uomo, mandava persone che vivevano come lui, che avevano anche loro una vita esemplare, non perfetta ma esemplare, e mandavano queste persone a stare con i vari credenti nelle varie chiese affinché quei credenti avrebbero chi potevano imitare. Vi leggo un brano, 1 Corinzi 4:16-17. Vi esorto dunque a diventare miei imitatori. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele del Signore, che vi ricorderà, con suo esempio, quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Cioè, Paolo diceva, imitate me, ma io non posso esservi con voi, perciò mando Timoteo, perché guardando lui, ascoltando lui, osservando lui, ricorderete come sono stato io. Così potete imitare me imitando Timoteo. Quanto è importante che Dio ci dia le persone giuste da imitare. In Ebrei 13:7 troviamo un comandamento di imitare i nostri conduttori. E la parola ricordatevi vuol dire tenere bene in mente il loro esempio in modo da poterlo seguire. Leggo Ebrei 13:7. Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta imitate la loro fede. Quando mettiamo insieme tutti questi brani, e ci sono altri, è molto chiaro che Dio vuole, è il suo comandamento, che i credenti maturino, si impegnino ad essere buoni esempi e che quelli più giovani osservano e seguono il buon esempio. Una parte importante, fondamentale della crescita è di avere chi puoi imitare. Questo è il piano di Dio. Però affinché possa essere una realtà, servono coloro che camminano in modo degno da imitare. Servono credenti che si impegnano a vivere in modo da essere degni di imitare, degni per grazia. In 2 Tessalonicesi, guidata dallo Spirito di Dio, Paolo parla ancora dell'importanza di imitare lui e gli altri servi di Dio. Allora, trovate 2 Tessalonicesi 3:7-9. 2 Tessalonicesi 3:7. E notate che Paolo e i suoi collaboratori si impegnavano, specificamente di essere un esempio per gli altri da imitare. Leggiamo. Voi stessi, infatti, sapete in qual modo dovete imitarci, perché noi non ci siamo comportati disordinatamente fra di voi e non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e travaglio giorno e notte per non essere di peso ad alcuno di voi, non già che non ne avessimo diritto, ma per darvi noi stessi un esempio affinché ci imitaste. Avete capito? Paolo e gli altri avevano diritto di avere un sussidio da queste persone, ma visto che avevano riconosciuto che queste persone non tutti lavoravano bene, non tutti erano diligenti nel lavorare per avere da mangiare, hanno sacrificato il loro diritto di un sussidio per essere di esempio di cosa vuol dire lavorare sodo. Cioè hanno detto: qual è il bisogno qui? Benissimo, lasciamo stare i diritti, lasciamo stare le preferenze, viviamo così perché qui a loro serve un esempio. Allora voglio chiedere a voi che siete credenti, a ciascuno ti faccio la domanda: stai vivendo cercando di essere un esempio? Cioè, in ogni tua decisione, tieni conto del fatto di essere un buon esempio quando decidi come agire, come rispondere, come pensare, come ragionare, cosa scegliere, cosa fare e cosa non fare. Stai pensando coscientemente al fatto di voler essere un esempio degno da imitare perché vuoi aiutare quelli più giovani nella fede? Un credente veramente maturo vive così. Tieni in mente costantemente il proprio esempio. Non perché gli interessa quello che gli altri pensano, ma perché ha al cuore la loro crescita. Sacrifica non solo le sue preferenze, sacrifica i suoi diritti per essere di esempio. Quando consideriamo poi le qualifiche delle guide della chiesa locale, è chiaro che devono essere uomini soprattutto degno di essere esempi da imitare. Non devono essere perfetti, che non possono, ma devono essere uomini che hanno un tal cammino che imitare loro vuol dire diventare più come Cristo. E anche le loro mogli devono essere così. Per esempio, leggo un pezzo delle qualifiche in Primo Timoteo degli anziani, qui chiamati vescovi, che è la stessa cosa intercambiale. Questa parola è sicura: se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, prudente, ospitale, atto ad insegnare. L'unica cosa che non bisogna per forza imitare è che non tutti sono: non dedito al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, uno che governi bene la propria famiglia, tenga i figli in sottomissione con ogni decoro, e così via. In altre parole, la cosa più importante per gli anziani della Chiesa è che siano uomini da imitare. Notate quello che Pietro dice agli anziani in 1 Pietro 5. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con voi e testimoni delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipi della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovvegliandolo non per forza ma volentieri, ma non per avidità di guadagno ma di buona volontà, e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. Essendo modelli, Dio tramite Pietro comanda agli anziani di essere modelli che gli altri possono imitare. Devono letteralmente avere quello in mente in ogni decisione e ogni comportamento che hanno. Quindi, volta dopo volta, vediamo l'importanza di imitare i credenti più maturi come aspetto fondamentale per poter crescere, e vediamo che i credenti maturi devono vivere in modo di essere un buon esempio. Un piccolo parentesi qua: la maggioranza, non tutti, la maggioranza di questi esempi riguardano individui. ci sono vari brani che parlano anche di chiese. Una chiesa giovane dovrebbe imitare una chiesa che cammina bene. E una chiesa che sta maturando dovrebbe tenere presente che è un esempio e cercare di essere un esempio degno di imitare. E vi prego che saremo così e cresceremo così come chiesa. Allora, mettendo insieme tutto quello che abbiamo considerato, vediamo quanto è importante imitare coloro che camminano bene, quanto è importante non imitare quelli che camminano male, e nemmeno avere loro come compagnia, affinché sia possibile imitare coloro che camminano bene, servono credenti degni di imitare. Se non ci sono questi credenti, la crescita non avverrà come dovrebbe. Ed è qui che voglio fermarmi per considerare la nostra situazione. Ognuno di noi è un esempio per gli altri, o in bene o in male. Che esempio sei tu? Che esempio sei tu? Come esempio di questo, fra i figli della Chiesa, i più grandi vengono imitati da quelli più piccoli. Questo è giusto, è naturale, è da aspettare, non c'è niente di sbagliato in questo. La domanda importante è per i più grandi, che esempio siete? Siete un esempio degno di essere imitato? Prego che voi che siete l'esempio per gli altri prenderete molto seriamente il privilegio e la responsabilità davanti a Dio di essere di esempio. Prego che vi impegnerete ad essere un buon esempio in ogni aspetto della vita, non solo quella che è visibile quando siete insieme. Fra voi, adulti più grandi, voi che siete nella fede più anni, siete un esempio per quelli più giovani nella fede. La domanda sta, siete un esempio buono o un esempio brutto? Siete un esempio degno di imitare? Imitando voi, i giovani credenti diventeranno più come Cristo. Cristo ama la Chiesa. Allora, mariti, i giovani uomini e quelli che Dio salverà, già sposati o da sposarsi, osservando voi, vedranno cosa vuol dire amare la moglie come Cristo ama la Chiesa e si sacrifica per lei? Siete un esempio di come bisogna curare la moglie teneramente? Avete la stessa premura per lei che avete per il proprio corpo? Oh, che possiamo essere uomini sempre più così. Oh, che i nostri figli maschi possano crescere capendo cosa vuol dire essere un marito che assomiglia a Gesù Cristo, perché sapranno benissimo che avranno visto. E voi mogli, siete un esempio degno di imitare per quanto riguarda essere donne pie, guardiane della casa, pienamente sottomesse e rispettose ai vostri mariti. Prego che ogni nuova donna che Dio salverà avrà degli ottimi esempi da imitare, perché essere una vera donna di Dio richiede avere degli buoni esempi, è fondamentale. Prego che ogni figlia nella Chiesa saprà molto bene cosa vuol dire essere una donna di Dio, dall'esempio che avrà visto nella propria madre e nelle altre sorelle della Chiesa. Voi giovani adulti, non ancora sposati, siete un esempio per quelli più giovani? Siete voi fuori casa un esempio per quelli che sono ancora in casa? State vivendo questa stagione della vita con sobrietà e serietà e con purezza e grande zelo per il regno di Dio, o state seguendo l'esempio del mondo dove c'è tanta superficialità e scherzare e agire in modo stupido? Siete un esempio di serietà, non muso lungo, ma non la superficialità che riempie il mondo? Che esempio siete? Allora, quando parliamo di imitare, fra tutti i rapporti della vita, il rapporto in cui l'uno imita l'altro più di qualsiasi altro rapporto è il rapporto genitori-figli. I genitori sono un'immensa influenza sui loro figli, in bene e in male, in base a come vivono. Quasi sempre nessuno influisce un figlio quanto i suoi genitori. Paolo diceva ai Corinzi: avrete tantissimi tutori, ma avete un padre spirituale. Nessuno influisce i figli quanto i genitori. Un brano che ci aiuta a capire questo trovate come Esodo 20, i 10 comandamenti, e ci insegna quanto i genitori influiscono i figli. Esodo 20. Vi leggo Esodo 20, 3 a 5. Siamo all'inizio, appena saltato un pezzettino, 10 comandamenti. Non avrai altri dei davanti a me. Non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro, e non le serverai, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano. Avete visto? Avete visto l'insegnamento su come i figli imitano i padri? Perché ti sei mai chiesto, ma come mai Dio punisce i figli fino alla terza e alla quarta generazione per i peccati dei padri? Altri brani dice che Dio non punisce un figlio per i peccati del padre e viceversa, ma qui dice che Dio punirà fino alla terza e alla quarta generazione. Come mai? Come può essere questo? Una parte della risposta sta nel fatto che solitamente i figli imitano l'esempio dei loro padri, i loro genitori, che vuol dire imitano i peccati. Vedremo questo, abbiamo visto ripetutamente nel libro dei Giudei. Il popolo di Dio peccava e i loro figli imitavano i peccati dei genitori fino alla terza e alla quarta generazione, finché Dio mandava una disciplina così severa che si sono ritirati da quel peccato. Andavano bene e poi si è introdotto il peccato e di nuovo i figli di quella generazione hanno ripetuto lo stesso peccato. E se uno è osservante, è incredibile quanto figli rispecchiano i loro genitori. Sembra che questo sia più vero per quanto riguarda i peccati che per le qualità buone. Un figlio imita i peccati dei genitori. Per esempio, un figlio che cresce in una casa dove i genitori mentiscono con le esagerazioni, perché loro mentire in modo palese non farebbero, ma in modo ma tu sempre fai così, non mi ascolti mai, quel tipo di mentire, vedranno che i loro figli mentiranno come abitudine. Una casa dove i genitori criticano, magari, forse non criticano in casa, magari criticano quello di fuori, criticano quello della chiesa, o del lavoro, o della società, ma dove c'è una casa in cui i genitori criticano, avranno figli che criticheranno. Dove i genitori sparlano, avranno figli pronti a sparlare. Dove i genitori scattano di ira, avranno figli che scattano di ira. Ricordate una cosa, questo è molto importante. Adulti spesso nascondono i loro peccati. Figli piccoli non nascondono i peccati. Figli piccoli ci fanno vedere i nostri peccati senza la maschera che noi mettiamo. Egoismo, orgoglio. Noi adulti cerchiamo per orgoglio di avere la bella figura, portare la maschera, un po' nascondere motivazioni malvagi, egoistici e orgogliosi. I figli non si preoccupano di mettere una maschera. Allora in loro possiamo vedere i nostri peccati in modo chiaro. E anche se altri adulti non sempre riconoscono i tuoi peccati, I tuoi figli sì. I tuoi figli sì. Alla luce di questo voglio parlare a voi genitori. Ricordatevi, noi adulti possiamo scegliere e dobbiamo scegliere la nostra compagnia. I vostri figli non possono scegliere voi come compagnia. Allora, quando la Bibbia dice di evitare brutta compagnia, un figlio non può fare quello se i suoi genitori sono una brutta compagnia. Se tu sei una brutta compagnia per tuo figlio, e tuo figlio non può fare a meno che averti compagnia, allora grande è la responsabilità di ogni genitore. E posso fare un parentesi: in chiesa noi tutti siamo compagnia anche per i più giovani nella fede e non hanno molta scelta, perciò siamo molto responsabili tutti. Allora, genitori, considerate che esempio siete per i vostri figli. Siete un esempio degno da imitare oppure state portando loro su una via sbagliata? Per esempio, siete orgogliosi nel modo di parlare? Se sì, sappiate per sicuro che i vostri figli riconosceranno questo e siete di brutto esempio. Siete egoisti? Prendete tempo per voi, fate quello che voi volete, indipendentemente se il coniuge può prendere tempo per sé, cercando di evitare certi lavori meno piacevoli. Se voi siete egoisti, siete un esempio brutto per i vostri figli. E loro imparanno da voi come essere egoisti. Avete la tendenza di alzare la voce con frustrazione e così insegnare ai figli che non bisogna ubbidire Dio quando dice essere mansueti? I vostri figli vi sentono spesso parlare con un tono di fastidio anziché con calma quando loro sbagliano? Perché non l'hai messo via? Ti avevo detto! Ma guarda quello che hanno combinato! Voi parlate così, dimostrando ai vostri figli che Dio si può disprezzare. Non bisogna ubbidire Dio quando dice di parlare con mansuetudine. Perché, per esempio, se io sto facendo una cosa e se mio figlio non ha fatto quello che dovevo fare e questo mi combina notevoli problemi, e se io reagisco, oh no, perché non l'avete fatto? Io non sto reagendo con giustizia per il bene del mio figlio. Sono frustrato perché mio figlio ha creato problemi per me. E sto insegnando a mio figlio che il suo bene non mi interessa, la sua eternità non mi interessa una vita comoda per me. E lui ha rovinato la mia comodità e questo mi fa essere agitato. Giusto? Io sto dimostrando a mio figlio un comportamento stracarnale. Malvagio, egoista. Io sto agendo con egoismo, perché se lui combina qualcosa che non mi fa niente, non agisco così. E lui non è stupido, capisce benissimo. Mamma, papà si agita quando produce problemi per lei, non in base a quanto io disubbidivo o non facevo quello che dovevo fare. Che esempio siete per i vostri figli? Sto parlando non del contenuto. Se un figlio non ha fatto il suo dovere, bisogna parlargli di questo, ma con quale tono? Oh no, ancora! Non fare questo, non fare quello. Parlate così, peccate così, insegnando loro. Mille sermoni non possono disfare un esempio quotidiano così. Mille sermoni, mille meditazioni in casa dopo cena non possono disfare un atteggiamento così. Quando parlate delle cose di Dio, parlate con zelo e entusiasmo oppure parlate in modo indifferente, come se fosse un dovere? Sappiate che siete un esempio per i vostri figli. Imitandovi, avranno zelo per il Signore. Quando vostro figlio sbaglia o disubbidisce, parlate con un tono calmo ma serio. Vi importa i tuoi diritti e le tue preferenze o vi importa il suo bene? Un figlio capisce benissimo quando la disciplina è legata di quanto ha calpestato quello che il genitore voleva. Perché capisce che quel genitore non disciplina con giustizia. Disciplina in base a quanto gli pesa. E allora un figlio impara che non c'è giustizia. Allora non devo essere neanche io giusto. Che esempio siete? Quando c'è un problema, non con i figli, un problema nella vita, dimostrate ansia? Dimostrate così che non si può fidarsi di Dio? Le sue promesse non valgono? Bisogna agitarsi, essere turbati, ansiosi? Oppure rimanete calmi, essendo un esempio di cosa vuol dire avere fede in un Dio sovrano che ci ama e cura tutto perfettamente? Che esempio siete? Quando qualcuno vi tratta in modo ingiusto o vi porta dei problemi ingiustamente, come reagite? Con mansuetudine, come insegna Dio, oppure agitandovi? Che esempio siete per i vostri figli? Quando arriva la telefonata di una richiesta di un aiuto e scombussola i tuoi programmi e crea problemi, come reagite? Oh, sai cosa mi hanno chiesto? Ma perché non mi hanno chiesto prima? Adesso mi rovina tutto. Che atteggiamento dimostrate ai vostri figli? Per quanto riguarda la perseveranza, l'autocontrollo, che esempio siete ai vostri figli? Vedono in te autocontrollo? Vedono in te perseveranza? Nell'autodisciplina? Siete un esempio da imitare per quanto riguarda vero amore fraterno? Non in quello che ti piace fare, ma dove serve fare? Altruismo? Potrei andare avanti, ma mi fermo qua. Voglio trasmettere l'idea, lasciando a voi di pensare alle applicazioni. Chiaramente, queste domande valgono per tutti, perché siamo tutti un esempio. La domanda sempre sta, siamo un buon esempio o un brutto esempio? Allora, per concludere, vorrei ricordare le verità principali che abbiamo visto. Uno, ogni persona imita gli altri. Questo è un dato di fatto. Non è sbagliato in sé. La Bibbia ci comanda chi dovremmo imitare e ci comanda di imitare coloro che camminano bene. Ci comanda di osservare, prendere nota, guardare il loro esempio, capire com'è che loro vivono, rispondono, pensano, agiscono. Allora, questo richiede, prima, non posso chiudermi nella mia casa. Se non ho stretto contatto con altri, non posso sapere come vivono. Posso sentire qualche testimonianza, qualche insegnamento al culto, ma non posso osservare come vivono. E non posso ubbidire a Dio nel comandamento di imitare quelli che camminano bene. Perciò abbiamo visto la necessità di ubbidire i comandamenti, di osservare, che vuol dire anche da vicino, come camminano. Cosa dice alla donna matura in Tito? La donna matura deve cosa? Scrivere studi e mandarli per posta alle altre sorelle? Dice che lei deve insegnare, vero pratico, passando tempo insieme alle giovani mogli, come essere donne di Dio nel loro ruolo, che richiede stare insieme affinché le giovani donne possano osservare. È un'applicazione proprio di questo principio. Un punto importante da menzionare: imitare coloro che camminano bene sarà un combattimento contro la nostra carne. Noi non vogliamo abbandonare i nostri peccati a livello di carne. Perciò, stare con chi può mettere in evidenza che il mio modo di agire è peccato non andrà bene alla mia carne. Non ho tempo. Il mio programma è già pieno. Non riesco. Quindi non sono colpevole. Ma il problema è che io ho bisogno di questi esempi per cambiare. Allora cambierò, perché fin dei conti, se non cresco, ben poco importa tutto quello che riesco a compiere.
Pensateci.
Tante cose che facciamo potremmo fare a meno affari e il mondo non fermerebbe. Ma la crescita è quello che non possiamo rimandare. E quante volte scegliamo quello che in fin dei conti non è essenziale per quello che è essenziale. E sto cercando di aiutarci a capire l'importanza di cercare quello che ci farà crescere. Abbiamo bisogno delle persone da imitare. E perciò tu stai cercando di diventare quella persona? Valutate ogni vostra decisione e comportamento e azione alla luce del vostro esempio per gli altri. E qui voglio dire una cosa importante, importantissimo capire. Quello che io o te, quello che io, rappresentando un credente, che io faccio nel privato, c'entra con il mio esempio per te se non vedrai mai quella decisione perché riguarda solo quello che io faccio quando non sono mai con te? Quello cambierà l'esempio che sono per te? Assolutamente sì. Perché ogni mia decisione modella il mio carattere, in bene o in male. Anche se tu non vedi quella decisione e non vedi come vivo quella situazione che è lontano da te, comunque quella decisione e quel comportamento modella il mio carattere e il mio carattere perciò sarà meno o più buono come esempio per te. Perciò io non ho alcun campo e neanche tu nella vita in cui posso solo decidere quello che voglio io. Perché ogni mia decisione influenzerà altre persone. Non abbiamo mai tempo nostro che possiamo solo sfogarci e vivere senza pensare a che esempio siamo. Siamo sempre di esempio. E il fatto stesso di voler tempo dove mi lascio andare, sto già dimostrando egoismo. Ed è già un esempio. Anche se la decisione stessa non riguarda altri, il modo che prendo la mia decisione è un esempio per gli altri. Però, scusate, apparteniamo a noi stessi oppure siamo stati comprati a caro prezzo? E non siamo noi più che viviamo, ma è Cristo che vive in noi. Oh, che possiamo avere un cuore che prende molto seriamente la responsabilità 24 ore su 24 di essere esempi degni da imitare. E infine una parola importantissima a voi che siete genitori. Vi esorto a valutare molto attentamente ogni aspetto del vostro comportamento e modo di fare e pensare e parlare e reagire. E questo vale per noi tutti. Tutto quello che non va bene è peccato. È uno degli sbagli più grandi che facciamo. Se Serena entra e io sono molto sotto pressione e io rispondo male, allora lei va via e se poi dopo sono molto gentile con lei e sono stragentile con lei, va bene? Va malissimo, perché certo ho riconosciuto che ho reagito male e ho migliorato il mio comportamento, ma non ho confessato il mio peccato. E voglio esortarvi a non migliorare il vostro comportamento. Se uno chiama, oh, perché non hanno detto prima? E dopo con buon atteggiamento, ma dai, posso fare per il Signore. State insegnando ai vostri figli che il peccato non è una cosa grave. Quella reazione era peccato e bisogna andare dai figli che ti hanno sentito dicendo: figli, avete sentito come io ho parlato? Eh sì, allora quello era peccato, sto ancora combattendo contro quel peccato, era grave e ho chiesto Dio perdono, voglio chiedere anche a voi perdono. Questo è essere di buon esempio, perché anche un buon esempio cadrà nel peccato. Siamo ancora nella carne. Essere di buon esempio non vuol dire mai cadere, vuol dire quando cadiamo rispondere in modo come Dio insegna. Allora, in qualunque campo in cui ti riconosci, questo parla a tutti i credenti, di non essere di buon esempio, cambia strada. Ravvediti, riconosci il peccato, confessalo e cerca buoni esempi per startene vicino, affinché possiamo tutti crescere. Io voglio ringraziare Dio per gli ottimi esempi che Lui mi ha dato negli anni e che mi dà tuttora. Lui ha circondato me con uomini e donne che sono stati e sono ottimi esempi. Ed io sto combattendo di assomigliare loro, perché così posso assomigliare di più Gesù Cristo. Chiudo con una storia di un avvenimento degli ultimi settimane che mi ha colpito molto. Vari di voi mi avete sentito parlare di mia bisnonna, che ha mancato un mese a raggiungere i 108 anni. È morta 1976, che sono quanti anni fa? 33, ok? 33 anni fa. Lei ha fatto di scuola fino alla terza elementare. Una donna che ha lavorato tanto, e cioè in casa, in orto, eccetera. Lei è stata vedova quando aveva, mi pare, 38 anni, ha avuto figli, no, aveva 42, perché aveva 42 anni quando aveva, ovviamente, perché ha avuto figli da quando aveva 22 anni a 43 anni, ha avuto figli, e poi quando i figli erano tutti cresciuti, lei da vedova ormai da anni, avendo cresciuti gli ultimi da sola, con pochissimi soldi, ha preso un orfano in casa a 65 anni per allevare lui. Allora, questa donna, che non aveva mai un lavoro fuori casa, non era mai nessuno, hanno fatto una riunione, i suoi discendenti, un mese fa, perché si sono trovati vari di loro nella stessa zona, si sono organizzati di fare questa riunione, hanno passato delle ore raccontando di quanti sono stati influenzati da lei, compreso dei non credenti. Sono stati colpiti, influenzati dalla sua vita, dal suo esempio. Mia mamma ha chiesto, perché non ha vissuto in casa con noi fino a 102 anni, e poi a 102 anni, visto che dove abitavamo faceva freddo, hanno mandato un'altra figlia sua, mia mamma era nipote sua, una figlia sua in Arizona dove faceva caldo, non c'era inverno freddo. E lì ha vissuto per 6 anni finché non è morta. Mia mamma ha chiesto alla figlia di quella figlia, quindi la nonna abitava in casa di lei gli ultimi 6 anni della vita, e mia mamma ha chiesto a questa cugina sua: senti, fino a 102 anni quando viveva da noi, io da quando ero bambina non avevo mai in tutta la vita mai sentito la nonna lamentarsi di nulla. Ho visto in tante situazioni, mia mamma viveva con la nonna durante l'estate, quindi non la visita, ma viveva. Ha detto: non ho mai visto nonna lamentarsi. Però io che sono infermiera, so che spesso nella vecchiaia, con tutti i problemi della vecchiaia, uno che era gentile comincia a lamentarsi. Tu che hai vissuto con la nonna per gli ultimi 6 anni della vita, dove aveva anche tanti problemi, com'era? E la cugina, che non è credente, ha detto: io non ho mai sentito nonna lamentarsi di nulla. E io ho detto: ma quante persone grandi, importanti, non fanno dopo 33 anni un incontro per ricordare la loro influenza? Ma qui c'è una donna che, per la potenza di Cristo in lei, per il suo esempio, non per il suo insegnamento, per il suo esempio, è ancora ricordata. Voglio servire il Signore, ma molto più voglio essere come il Signore. E prego questo per ciascuno di voi. Preghiamo. O Padre nostro, molto spesso noi ci mettiamo da fare per compiere grandi cose per te, così possiamo sentirci soddisfatti di quanto abbiamo fatto. Ed è giusto affaticarci per te, la Bibbia ne parla, Paolo ne parla. Quanto è importante quanto è molto più importante quello che siamo. Oh Padre, siamo di esempio. Mostraci dove non siamo di buon esempio. Mostraci dove la nostra vita contraddice il nostro insegnamento. Mostraci dove stiamo mostrando ai nostri figli, ai giovani nella fede, il modo sbagliato di vivere, il modo sbagliato di agire, il modo sbagliato di ragionare, il modo sbagliato di parlare. Mostraci affinché possiamo riconoscere e possiamo confessare e che possiamo abbandonare. Aiutaci ad essere uomini e donne che rispecchiano Gesù Cristo. Certamente mai arriviamo al punto di non aver bisogno di crescere, mai arriviamo a non ancora cadere nel peccato, ma possiamo arrivare ad essere un buon esempio, degno da imitare. E ti prego che possiamo vivere così. Ti prego che possiamo tenere presente nella mente, in ogni momento, in ogni situazione, che siamo di esempio e che possiamo vivere per essere di buon esempio. Che possiamo ben volentieri sacrificare tutte le nostre preferenze e perfino i nostri diritti per essere di buon esempio. Ti ringrazio per i buoni esempi che ci hai dato e stai dando. Io sono molto molto benedetto per gli buoni e ottimi esempi che hai dato a me negli anni e che tuttora ho. Oh Padre, che posso e possiamo essere noi un buon esempio, affinché altri, imitando noi che vedono tutti i giorni, possano diventare più come Cristo. Perciò aiutaci ad essere noi più come Cristo. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.